Giovanni Paolo, quarta lezione, prima ora.
Dunque, dopo aver cercato negli incontri passati di vedere la fede nel contesto delle lezioni, in pratica poi della storia di Abramo, e poi abbiamo visto la fede nel contesto della liberazione, della redenzione, della Pasqua, qui abbiamo cercato di vedere la fede nel contesto dell'alleanza. Adesso cominciamo a parlare del futuro, sia in questo incontro, già, e anche nel prossimo, sostanzialmente si parla dell'escatologia, della fede nel contesto escatologico.
Che escatologia vuol dire?
Vuol dire l'escatologia, la dottrina delle cose ultime, ma sta a indicare le promesse, tutto ciò che riguarda il futuro, la fine. Dunque il titolo che avevamo dato a questo incontro già lo dice, soprattutto il riferimento a Isaia, lo vedremo subito, la fede e il ritorno di Dio. Poi ho aggiunto parole che messe così lì possono avere forse poco significato immediato nella loro connessione, ma che ritroveremo immediatamente, e cioè la buona notizia o Evangelo. Noi siamo abituati alla parola Vangelo o Evangelo. E poi preparare la via, il servizio o il servo, se volete, e poi anche il braccio del Signore. Tutte parole che troviamo in Isaia dal 40 al 55, in realtà noi oggi guarderemo più direttamente l'inizio e la fine, o meglio, il capitolo 40 e il capitolo dal 51 al 53. Però io comincio dal Nuovo Testamento, sforo, diciamo così, mi sembra utile. Se noi andiamo all'inizio del Vangelo di Marco, quindi vi invito a guardare il Vangelo di Marco, nei versetti 14-15 leggiamo queste parole. Dopo che Giovanni, capitolo 1, versetti 14-15 del Vangelo di Marco, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi o ritornate. Convertitevi e credete nel Vangelo, così dice. Io voglio mostrare, adesso faccio un piccolo elenco, ci fermiamo un attimo su Marco, voglio semplicemente mostrare che ciascuno di questi termini è specifico di Isaia, non solo ma soprattutto di Isaia, e quindi non possiamo capire questi termini né in se stessi, né ancor più in ciò che si portano dietro, cioè nel loro contesto, se non leggendo Isaia. Abbiamo qui questi termini, specifichiamo un semplice elenco per cominciare. Abbiamo la proclamazione della buona notizia, proclamando il Vangelo. Vangelo, io dico Vangelo, ma spesso dirò buona notizia, perché è giusto dire buona notizia, perché noi quando diciamo Vangelo siamo troppo abituati al significato di questo termine, ci mettiamo dentro molte altre cose, compreso il libro dei Vangeli. La buona notizia, la buona notizia di Dio da parte di Gesù, e Gesù è colui che proclama la buona notizia di Dio, cioè la buona notizia che viene da Dio. Poi abbiamo un secondo termine, il compimento del tempo fissato. Il tempo è compiuto, il tempo qui indica non il tempo in generale, sarebbe compiuto, indica quel tempo prefissato, preordinato, promesso, che adesso è arrivato. Poi abbiamo un terzo elemento, è la vicinanza del regno di Dio, che potremmo anche tradurre la vicinanza della regalità di Dio, o forse ancora meglio in italiano la vicinanza del dominio regale di Dio, perché il regno può avere molte sfumature, può anche essere il luogo in cui Dio regna, indubbiamente, ma molto spesso regno di Dio indica semplicemente che Dio regna, cioè che Dio è re, come dicono i salmi, tanti salmi, Dio è re, Dio regna, cioè Dio finalmente si fa re, domina davvero col suo dominio regale e salvifico, regno di Dio. Quindi il riferimento principale è a un'attività di Dio più che a un luogo. Poi c'è un altro termine qui, che è la conversione. Convertitevi, diceva Gesù, ritornate, ritorno a Dio. Ancora un altro aspetto, e credete nella buona notizia, o credendo nella buona notizia. Prendete sul serio la buona notizia. E qual è la buona notizia? Allora, l'inizio del Vangelo di Marco, qui si parla dell'inizio del ministero di Gesù, andiamo al titolo del Vangelo di Marco, cioè sono i primi quattro versetti. Vediamo che troviamo gli stessi termini con qualche aggiunta in più. Allora dice inizio, anche qui troviamo, del Vangelo di Gesù. Vedo che la nuova traduzione della CEI mette virgola dopo Gesù, di Gesù, virgola, Cristo, giustamente, perché Cristo è un titolo, di Gesù, Messia, figlio di Dio. Allora, poi ancora dice, come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Ci fermiamo qui, i primi quattro versetti. Anche qui facciamo un semplice elenco, vediamo che tornano gli stessi temi con qualche aggiunta. L'inizio, dice allora, il Vangelo di Marco comincia così, l'inizio della buona notizia, dobbiamo presupporre probabilmente della buona notizia di Dio, come dice il versetto 14. Questo è l'inizio, dice Marco, della buona notizia di Dio proclamata da Gesù, Messia, figlio di Dio. La prima cosa che troviamo. La seconda cosa dice che è una buona notizia che è scritta nel profeta Isaia. Cioè, questa buona notizia non viene fuori adesso, è scritta là. L'Evangelo è in Isaia, per Marco. È scritta nel profeta Isaia. Qui il riferimento è Isaia 40, però tutti vediamo che e le prime due righe della citazione sono prese da Malachia. È probabile che o fossero già combinate prima di Marco, o che, come avviene spesso, Marco dice, Marco è consapevole, non è che si è sbagliato, che è Malachia, ma si dice il più importante, si dice un nome solo, ecco, per dire, quindi prendete una combinazione che già esisteva e si dice nel profeta Isaia. Troviamo appunto questo secondo elemento molto importante, che la buona notizia è scritta in Isaia, nel profeta Isaia. E che prevede, terzo punto, questa buona notizia di Dio, proclamata da Gesù, prevede l'invio di un messaggero, questa è l'interpretazione che dà Marco naturalmente, prevede l'invio di un messaggero a preparare la via del Messia. La tua via qui probabilmente è riguardo al Messia, probabilmente. E poi questo messaggero grida nel deserto, altro elemento. Grida o chiama, si può tradurre in tutti e due i modi, nel deserto. E poi, ancora, il contenuto del suo grido, della sua chiamata, preparate la via del Signore, che qui forse ci riferisce, il Signore qui, nell'interpretazione di Marco, è il Messia, quindi poi Gesù, che compare più tardi. Poi si dice ancora, che questo si realizza, questo messaggero è Giovanni, che battezzava nel deserto, tutti questi termini che ricorrono, e proclamava un battesimo di conversione, notate, di ritorno a Dio. Ora, a me interessava solo mostrare che, o almeno indicare l'idea, che l'Evangelo non è comprensibile nella sua portata, cioè nell'idea che Marco ha, senza Isaia e altri testi. E questo è la chiave, non è l'inizio, è la chiave di tutto il Vangelo. Il Vangelo è già in Isaia, adesso noi andiamo appunto a Isaia. E la prima cosa che facciamo è esaminare questa sera Isaia, capitolo 40, versetto 1-11, che leggiamo. Isaia 40, 1-11. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele, che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle si è innalzato, ogni monte, ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasforma in piano, e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce grida, adesso io leggo come sta scritto, poi ci sarà qualche correzione forse. Una voce dice e grida, e io rispondo che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba e il fiore appassisce, quando soffia su di essi lo spirito, il vento del Signore, addirittura il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Allora, abbiamo qui, dobbiamo stare con gli occhi sul testo, a questo punto, abbiamo qui i primi due versetti, in cui è il Signore chiaramente che parla, lo dice esplicitamente, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio di tutti i suoi peccati. Il Signore parla, poi dal versetto 3 al versetto 5 abbiamo una voce profetica che ricorda le promesse, il versetto 5, una voce grida, nel deserto preparata la via al Signore.
Versetto 3.
Versetto 3. No, vabbè, io ho invertito. Dal versetto 3 al 5 abbiamo al versetto 5 il ricordo della promessa. Allora si rivelerà la gloria del Signore. Tutti gli uomini, ogni carne, dice il testo, la verrà, non soltanto Israele, di tutta l'umanità. In base a questa promessa che qui è ricordata, questa voce profetica ricorda la promessa della rivelazione della gloria del Signore. In base a questa promessa c'è l'invito alla conversione, che qui è esplicitato come una preparazione, preparare la via. Si parla della conversione, della predisposizione per accogliere il Signore che viene. Questo è il versetto 3-5. Poi, dal versetto 6 al versetto 11, in realtà, c'è il racconto della vocazione del profeta. Una voce dice grida, poi c'è uno che risponde, cosa devo gridare, eccetera. Allora, guardiamo il versetto dal 6 all'11. Una voce dice grida, è un ordine, è la missione del profeta, deve gridare. Si sa già che cosa deve gridare, sostanzialmente la venuta del Signore, ma poi troviamo il contenuto successivamente, ancora più ampio. Ma c'è un'obiezione del profeta. E disse, sarebbe nel testo, e disse, ma non importa, io rispondo, va bene lo stesso. Non stiamo a questi dettagli. È un'obiezione, che cosa dovrò gridare? Solo che nelle traduzioni, nella punteggiatura che noi abbiamo, io credo che il traduttore non ha visto il dialogo come a mio parere dovrebbe essere punteggiato, cioè le virgolette vanno aperte come vedete al versetto 6, che cosa dovrò gridare, ma non vanno chiuse, fa parte dell'obiezione ciò che segue. Cosa devo, non è solo cosa dovrò gridare, come se non sapesse cosa deve gridare, è un'obiezione, e l'obiezione segue, ed è questa. La troviamo al versetto 7. Qui però la traduzione va un po' corretta, perché il traduttore invece di tradurre in modo grammaticalmente, insomma, come dovrebbe fare, ha seguito l'immagine, cosa possibile, però in questo modo, a mio parere, ha perso il senso dell'obiezione, almeno il senso più evidente, più forte. Quindi io ve la leggo diversamente. Allora, l'obiezione consiste in questo. Cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba. E tutta la sua grazia, tutta la sua fedeltà, secondo me, traduco più che grazia, E tutta la sua fedeltà è come un fiore del campo. Poi, versetto 7, l'erba è seccata. Non secca l'erba, è seccata, non è già secca. Questa è l'obiezione del profeta. L'erba è secca, è seccata, il fiore è appassito, ma non quando, per lui segue l'immagine, perché? Perché ha soffiato su di essi lo spirito del Signore, non il vento, potrebbe essere vento, ma qui bisogna tradurre spirito, lo spirito ardente del Signore che brucia tutto, ha bruciato tutto, cioè la punizione del Signore con l'esilio ha distrutto praticamente tutto, non c'è più nessuna speranza. Poi c'è una glossa che qui traduce veramente il popolo è come l'erba, che andrebbe tradotta davvero erba è il popolo. Davvero erba è il popolo, è una parentesi, che conferma, diciamo. Cioè, qui siamo in esilio, perché questo è il contesto di Isaia dal 40 in poi, siamo in esilio a Babilonia, il popolo ha subito la punizione del Signore. E non c'è più nessuna speranza umana, non si vede nulla, perché la punizione del Signore ha distrutto tutto. Lo spirito del Signore ardente ha bruciato l'erba e il popolo, lo dice. Il profeta quindi obietta a chi devo gridare, cosa devo gridare che non c'è più niente, non c'è più nessuna speranza. A questa obiezione, come spesso nelle vocazioni dei profeti, a questa obiezione c'è la risposta del Signore, che riprende le parole dell'obiezione e risponde, vedete al versetto 8 c'è la risposta, bisogna tradurre, sì, l'erba è seccata e il fiore è appassito, ma la parola del nostro Dio resta valida in eterno. Yakum vuol dire dura, vuol dire sta ritta, sta ferma, sta diritta, sta salda, sarebbe meglio dire, in eterno. Questa è la risposta di Dio. Tutto vero, ma rimane ferma. Non, tutto questo non smentisce la verità della promessa di Dio. Tutte le promesse fatte a Israele. Perché? Perché il profeta deve gridare che il Signore sta per venire. Cioè che le promesse stanno per compiersi. Allora, a questo punto, superata l'obiezione, con questa risposta, c'è l'invito a salire su un altro monte, vedete il versetto 9, e ci sono i termini che abbiamo visto, sono tutti i termini nel deserto, eccetera, che abbiamo visto in Marco, che abbiamo visto per quello, per vedere che sono gli stessi termini, sali su un altro monte, tu che annunzi liete notizie, che notizie è l'Evangelo, il Vangelo è questo. A Sion, alza la tua voce con forza, tu che annunzi diete notizie a Gerusalemme, alza la voce, non temere, annuncia le città di Giuda, ecco il vostro Dio. Questo è il contenuto del buon annunzio, il contenuto dell'Evangelo in Isaia, è la venuta personale di Dio, qui detto il nostro Dio perché è il Dio dell'alleanza, il Dio che si è legato al suo popolo. Ecco il nostro Dio, poi viene descritto nella sua potenza e nella sua bontà, della sua misericordia, come un pastore che conduce pian piano le pecore madri, cioè dalla sua misericordia. Non viene per il giudizio è già passato, è la venuta di un Dio che si mette alla pari con i più deboli del suo popolo e cammina con loro al loro passo e gli agnellini li prende in braccio, li porta a lui. Che fanno fatica a camminare, a tenere il passo. Questa è l'immagine del pastore, di Dio come pastore. Questo è l'Evangelo, la buona notizia, che deve gridare. Quindi abbiamo qui, allora, fermandoci adesso un attimo su questo, che possiamo ricavare tanto se ci pensiamo su, ma insomma ci fermiamo un attimo su questo per dire che è anzitutto, secondo questo testo, è anzitutto il profeta che è chiamato ad avere fede. Abbiamo visto qui. è anzitutto il profeta, cioè è colui che deve gridare che è chiamato ad avere fede nelle promesse di Dio, cioè nell'annuncio che deve gridare, nell'Evangelo che deve proclamare, nella buona notizia che deve proclamare. Ed è una fede che può basarsi soltanto sulla promessa del Signore. Sulla promessa del Signore, perché il Signore è un Dio eterno, è il Creatore. Perché colui, cioè, che ha fatto la promessa è Lui, è l'Onnipotente. Ma non può basarsi questa fede su dei riscontri storici della storia del popolo, perché l'obiezione del profeta sotto questo aspetto è confermata da Dio. Il popolo è erba, il fiore è appassito, l'erba è seccata. Cioè non c'è da sperare nelle energie di questo popolo, nel futuro, non c'è da sperare nulla. C'è più nessuna speranza. Però, quindi una fede, il profeta è il primo che deve avere fede, basandosi unicamente sulla promessa di Dio, per il fatto che è Dio che l'ha promessa. Questo mi pare il punto qui che vorrei sottolineare ancora un po', gettando lo sguardo un po' più avanti. Noi adesso non leggiamo tutto, ma un po' leggeremo il capitolo 40, perché è tutto unitario naturalmente. Noi qualche volta nella liturgia leggiamo dei pezzettini, ma per capire bene una cosa bisognerebbe leggere il capo a fondo un libro, che allora diventa anche più facile. Si vedono tutti i collegamenti. Qui abbiamo il seguito, come vedete, dal versetto 12, ma l'argomento è questo qui, poi leggiamo qualche cosa, cioè proprio per questo motivo troviamo a questo punto uno sviluppo che è dal versetto 12 alla fine del capitolo, che secondo qualcuno è un po', che rimane un po' sorpreso, dice ma no, non c'entra molto, adesso si mette a parlare del Creatore che ha fatto i cieli, eccetera, ma c'entra moltissimo invece, è lo stesso argomento. Leggiamolo un pezzettino solo, vedete come comincia il versetto 12, improvvisamente, conduce dolcemente le pecore madri e finisce così, chiaramente è un brano letteralmente distinto. Poi continua: chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Adesso non leggiamo tutto, io vado avanti e leggo l'ultimo pezzo, che però riprende gli argomenti, cioè leggo dal versetto 25 fino in fondo. A chi potreste paragonarmi, dice Dio a Israele, a chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari, dice il Santo? Levate in alto i vostri occhi e guardate, chi ha creato tali cose? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito, le stelle, e le chiama tutte per nome, per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuna. Vediamo subito com'è collegato bene qui. Perché dici Giacobbe, e tu Israele ripeti, la mia via è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio, cioè non c'è più speranza, mi ha dimenticato. Non lo sai forse, non l'hai udito? Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo sfossato. Questa è già una promessa, eh? Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. È un invito ad avere a mettere la speranza nel Signore, per avere energia, perché lui non si stanca e chi spera in lui non si stanca, riacquista le forze. Allora qui abbiamo appunto, abbiamo l'onnipotenza del Creatore come garanzia delle promesse fatte a Israele, al suo popolo. Siccome te l'ho promesso io, anche se sembra impossibile, devi credere, abbi fiducia, perché sono io che te l'ho promesso, che sono l'Onnipotente, il Creatore di tutto. Quindi l'onnipotenza qui è anche perciò la garanzia della fede nelle promesse storiche, nelle promesse salvifiche del Signore al suo popolo. È la garanzia delle promesse stesse e quindi della fede nelle promesse. Ed è l'invito appunto ad avere speranza nel Signore. Quanti sperano nel Signore, è bellissimo, riacquistano forza, mettono ali come aquile. Questo ci sono dei richiami qui, no? All'Esodo, Esodo 19, Esodo 19, versetto 5, 4, 5, 6, quando Dio dice al suo popolo che è arrivato al Sinai: voi avete visto quello che ho fatto per voi e come vi ho fatti venire fino a me su ali di aquile. Qui le ali di aquile se le mettono quelli che sperano nel Signore. Queste ali di aquile convivono con la mancanza di forze di per sé dell'uomo. Perché? Perché i giovani faticano, si stancano, gli adulti inciampano e cadono. E quindi chi spera nel Signore non è che possiede per conto suo le sue forze, le rinnova continuamente, può continuamente attingere le forze sperando sempre di nuovo nel Signore. È l'invito ad appoggiarsi sul Signore, al di là delle nostre forze. Allora, è questa buona notizia, allora torniamo all'inizio del capitolo 40, è questa buona notizia, cioè che il Signore viene e viene così, e che è l'oggetto, deve essere l'oggetto della fede di un popolo che è secco, l'erba secca, il fiore appassito, che è invitato a credere a questo. È questa buona notizia, il Vangelo, che è la consolazione. Questo è l'altro elemento finale che volevo sottolineare. Comincia così, no, Isaia 40. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate del cuore di Gerusalemme. Qui è il Signore che parla. Ora, chiaro che tutti gli esegeti, la tradizione, si è chiesto a chi parla. A chi parla? Qui il Signore dice: andate a consolare il mio popolo. Chi è che deve andare a consolare il popolo? Da parte del Signore, naturalmente. L'antica tradizione ebraica, midrashica, lo intende con sicurezza dei profeti, secondo questa lettura tradizionale, molto bella, io credo anche fondata, comunque. E il Signore si rivolge ai profeti, a tutti i profeti di Israele, Isaia, Geremia, Ezechiele, tutti i profeti, Osea, dice: andate a consolare il mio popolo. Quindi, cioè, vi voglio leggere qualche parte di un'omelia, antica omelia rabbinica, che appunto commenta questo. Dice: cosa vuol dire questo? Il santo, sia benedetto, manda i profeti a consolare Sion. Poi passano al Signore tutti i profeti, non possiamo leggere tutto. Per esempio, Osea viene e le dice a Sion, che è come una donna, una sposa, le dice: alzati e prendi il calice delle consolazioni. Il Santo, sia benedetto, mi ha inviato a te per consolarti. Gli dice: che c'è nella tua mano? Sion dice al profeta Osea. E risponde, le dice Osea: così mi ha detto il Santo, sia benedetto, anche l'ira è nella rugiada. Da ora io sarò per Israele come la rugiada. Allora, questo è un passo di Osea, capitolo 14, versetto 6. Dice, io, là è Dio, dice Dio, io sarò per Israele come la rugiada. Quindi cosa? La rugiada diventa in Osea, e non solo diventa, anche il canto tra l'altro, diventa una, che prende da qui, diventa il segno della salvezza. Io sono il Dio stesso che è per Israele come la rugiada. Gli dice la risposta a questa di Sion: Osea, ecco, siano per te le tue consolazioni. Ieri hai detto: sarò per loro come uno sciacallo, come un leopardo sulla via di Assur, li aggredirò come un'orsa orbata dei suoi piccoli. Questo è sempre Osea. Osea, capitolo 13, in Osea Dio dice: io sono per Israele come un'orsa che ha perso i figli. Non è simpatico incontrare un'orsa così. Allora dice Sion: ora tu dici io sono per Israele come la rugiada? A cosa dobbiamo credere? Alle prime parole o alle ultime? Queste sono consolazioni vane, dice il Signore a Osea. Non mi fido, perché tu dici una bella parola una volta, ma il giorno dopo dici una parola dura, quindi a cose che non posso crederti. E così tutti i profeti passano davanti a Sion per consolarla, e fino a che alla fine tutti i profeti vanno dal Santo, dice il racconto, dice la omelia, dal Santo sia benedetto, e gli dicono: Signore del mondo, abbiamo cercato di consolarla, ma non ha accettato. Disse loro il Santo, sia benedetto: venite con me, io e voi andremo da lei e la consoleremo. Vengo anch'io, vengo io a consolarla. Questo è il senso profondo, direi, di tutta questa parte di Isaia, dove il Signore stesso viene. Questa è la differenza fra le salvezze precedenti, che qui costituisce la consolazione, perché le consolazioni precedenti sono consolazioni vane, perché sono poi contraddette dalle punizioni, perché non è una salvezza definitiva. Qui invece si promette una consolazione piena, definitiva, cioè personale del Signore, una venuta sua personale nella vita del popolo. Ci sarebbe anche, ci sono anche pagine molto belle che riguardano qui Dio stesso, perché questo testo, questa è una cosa così bella che voglio dirla, anche se perché questo testo, consolate, consolate il mio popolo, si può anche tradurre in un altro modo, in ebraico, volendo. Si può tradurre: consolami, consolami, o popolo mio. E allora dice il Midrash: è come uno che aveva una vigna e l'ha distrutta. Chi è che deve essere consolato? La vigna o il padrone della vigna? Quindi è una cosa che vuol dire: sì, Dio vuol consolare il suo popolo, ma in realtà la consolazione che Dio vuol dare al suo popolo è quella la sua consolazione. Cioè Dio sta male non potendo ancora consolare il suo popolo. È lui che deve essere consolato, certo. Molto profondo. Molto bello. Comunque questa è la prima osservazione. Adesso vi interromperei, facciamo una piccola, stasera molto breve, mi interromperei e facciamo dopo.